adesso ha impostato una sezione cui gli suggerivo di dare il titolo di un esempio di discernimento. Come si distingue nella realtà delle cose la vita degli empi da quella dei giusti e viceversa? E come invece si resta condizionati dalle apparenze? Questa sezione si sviluppa nel corso dei capitoli 3 e 4. Vi dicevo, abbiamo modo di mettere a fuoco quattro passaggi, quattro momenti, quattro temi. E abbiamo letto il capitolo 3, i primi due temi. Il primo è fondamentalissimo, l'alternativa tra la vita e la morte. In secondo luogo leggevamo, e siamo così giunti alla fine del capitolo 3, l'alternativa tra sterilità e fecondità. Cosa intendiamo? Cosa si intende? Qual è la realtà che rende feconda la vita umana e la sottrae al dramma della sterilità? Il discernimento prosegue. Adesso capitolo 4, un terzo tema che è strettamente connesso con i precedenti, soprattutto con il primo, che è completo e complesso, ecco. L'alternativa tra la vita e la morte, ci sta tutto dentro a quel primo tema. Leggevamo oggi nel primo pomeriggio. Adesso dal versetto 1 al versetto 6 del capitolo 4 il nostro maestro ci parla di della vita umana in quanto è rivolta a un avvenire, in quanto è segnata da una prospettiva, un affaccio sul futuro. Ma cosa si intende? Dov'è e come nella realtà delle cose, non nelle apparenze, la vita umana si misura in rapporto all'avvenire? Leggiamo dal versetto 1 al versetto 2, due primi versetti. La realtà dell'avvenire, dice il nostro maestro, per quella vita che si svolge, e qui adesso compare il termine virtù, quella vita che si svolge come esercizio della virtù. Arete, dice in greco, ma si intende la capacità di corrispondere alle intenzioni di Dio, un'affermazione che è perfettamente coerente con quello che già leggevamo. Leggo intanto: meglio essere senza figli e avere la virtù, ecco qui il termine che già segnalavo, poiché nel ricordo di questa c'è immortalità. Per il fatto che è riconosciuta da Dio e dagli uomini. E il versetto seguente aggiunge: presente la virtù è imitata, assente è desiderata, nell'eternità trionfa, cinta di corona, per avere vinto nella gara di combattimento senza macchia. Due soli versetti, non vi spaventate quando il testo adesso, ma già precedentemente, sarà così anche in seguito, qua e là, ci sembra sfuggire alla nostra comprensione immediata. Il testo è un po' è un testo raffinato, non c'è dubbio, è un testo molto elaborato, ma in realtà il nostro maestro parla di cose che sono nell'esperienza universale, quindi non sta smarrendosi nelle elaborazioni intellettuali, tutt'altro. Qui parla di quella vita che è veramente aperta verso l'avvenire, l'avvenire come una componente qualificante, costitutiva della qualità positiva della vita. La vita per essere autentica, per essere realmente realizzata, quella vocazione di cui parliamo da un pezzo, deve avere dinanzi a sé una prospettiva di futuro. E questo avviene quando la vita è affidata, lui dice qui, alla memoria di Dio e degli uomini, è riconosciuto da Dio e dagli uomini, perché c'è di mezzo la virtù che viene ricordata, e questo ricordo è premessa di immortalità. Questa vita diventa, diceva poi il versetto 2, diventa come dire abile nel affrontare quelle prove della vita che non mancano mai, che qui vengono ricapitolate nella forma di un combattimento, ma qui la vita è esposta a quei confronti, a quei conflitti. Lui parla di una gara di combattimento, è una vita virtuosa per il fatto che si svolge come testimonianza che attrae. Ecco, questo è l'elemento che adesso bisogna cogliere. Presente è imitata, dice il versetto 2, assente è desiderata, nell'eternità trionfa, cinta di corona, ha vinto la gara. È una vita che si svolge attraendo e non, vedete, schiacciando, opprimendo, offendendo, insultando, disprezzando. È una vita che attrae e c'è una prospettiva di futuro, e questa prospettiva di futuro dimostra come questa è una vita che nella sua positività si sta realizzando validamente, perché altrimenti è apparenza. Questa corrispondenza alle intenzioni di Dio è la nota determinante di una vita che si svolge in modo tale da proiettarsi verso un futuro che non è soltanto un futuro consegnato alle misure del tempo che verrà, ma è un futuro che si apre come misura di un disegno universale. Per questo il futuro. Il futuro non perché è privato, ma il futuro perché è universale. E il futuro universale è la dimostrazione di come quel modo di vivere nella virtù, cioè di vivere in corrispondenza alle intenzioni di Dio, ha realizzato una potenza di coinvolgimento, di attrazione, stavamo leggendo, di assorbimento, di coinvolgimento, di accoglienza. Ecco, quella vita che si svolge in conformità con la volontà di Dio è una vita che è dotata di futuro, è una vita che in quanto è proiettata verso un avvenire, è una vita realizzata, è la realtà di una vocazione alla vita che si inserisce nel contesto di un disegno che non è ridotto alle misure del privato, che sono sempre misure asfittiche, misure stritolanti, misure mortificanti, ed ecco quella vita che apparentemente potrebbe anche essere considerata come un'esistenza di poco conto, marginale, priva di soddisfazioni, di gratificazioni, di successi, in realtà è una vita che, in obbedienza alla volontà di Dio, in relazione al mistero di Dio, in risposta alla vocazione di Dio, è una vita che è strutturata come relativa a un futuro che le spalanca dinanzi un orizzonte ecumenico. Vedete? Nell'eternità trionfa, cinta di corona, per avere vinto nella gara un combattimento senza macchia. Fatto sta che, in contrappunto a quello che ha appena affermato adesso nei versi da 3 a 6, ci parla dell'avvenire apparente. Quando l'esistenza umana si svolge come cura delle immagini, cura dello spettacolo, apparenza spettacolare, che forse può essere anche uno spettacolo grandioso, vistoso più che mai, ma spettacolare la sconfitta, dice il nostro maestro. Leggo: la discendenza numerosa degli empi non servirà a nulla, e dalle sue bastarde propaggini non metterà profonde radici. Vedete, qui la questione non è tanto prendersela con la discendenza, ma il futuro. Ma quale futuro? Al futuro. E dalla relazione con il futuro, dalla proiezione verso il futuro, da questa apertura all'avvenire, dipende la qualità della vita. Perché se la vita non è nel tempo che si apre alla storia che verrà, è una vita che si intrappola da se stessa in una prigionia mortale. Un presente senza prospettive, eppure, per esempio, sta dicendo qui il nostro maestro, questo presente potrebbe essere caratterizzato da una visibilità davvero affascinante, e come no, discendenza numerosa. Propaggini, ma dice bastarde, sta valutando già le cose nel loro fallimento, è un'apparenza inconcludente che non dimostra in nessun modo che la vocazione alla vita funziona positivamente. Non ci sono radici, né si consoliderà su una base sicura. Anzi, anche se per qualche tempo mette gemme sui rami, quella vita, vedete, che qui viene descritta attraverso l'immagine di una pianta, e di una pianta per cui compaiono i germogli, e dunque qui c'è di mezzo il riferimento alle generazioni che verranno, dunque a un futuro che nella storia umana passa attraverso l'avvicendarsi delle generazioni. C'è di mezzo esattamente vivere nel tempo e vivere nella relazione con il tempo che verrà, vivere nel contesto di quel dono che è rivelazione gratuita dell'amore di Dio, e la vita non si consuma esaurendosi nel presente, proprio perché è dono che viene da Dio e che si inserisce all'interno di un disegno che smisuratamente aperto in corrispondenza a quel disegno d'amore che il Creatore ha voluto attivare dall'inizio. Ed ecco invece in questo caso dove di per sé compaiono le gemme e sono anche motivo di commozione, come quando si vedono le gemme guardando una pianta, ecco, spuntano le gemme, è motivo di interesse, è motivo di sorpresa, è motivo di incantevole soddisfazione, come no? Ma anche se, rileggo un'altra volta, per qualche tempo mette gemme sui rami, i suoi germogli precari saranno scossi dal vento e sradicati dalla violenza delle bufere. E qui il nostro maestro non è così un osservatore malevolo che sta imprecando, che sta invocando addirittura le disgrazie a danno di quelle povere gemme, ma sta prendendo atto del fatto che quella apparenza in realtà era condizionata da quella forma di schiavitù che è caratteristica della impietà umana, che si chiude nel proprio recinto malgrado le apparenze, che pure lì per lì incantano, non ha futuro. Sradicati dalla violenza delle bufere, si spezzeranno i ramoscelli ancora teneri, il loro frutto sarà inutile, non maturo da mangiare, a nulla servirà. Infatti i figli nati da unioni illegali attestano la perversità dei genitori nel giudizio di essi. Vedete, questa situazione che appariva così impressionante e spettacolare in realtà si esaurisce nello spettacolo. Lo spettacolo è finito tutto. Già, si spengono le luci, finito. Ma non c'è la vita. C'è uno strascico di tristezza, di amarezza, uno strascico che riguarda non quella proiezione verso il disegno che nel futuro corrisponde alla gratuita volontà d'amore del Dio vivente che inserisce la vocazione particolare di ogni essere umano nel suo disegno immenso, il disegno di comunione universale, se c'è una trasmissione riguarda l'esperienza tristissima del proprio fallimento. In questo caso lui qui fa ancora riferimento alla relazione intergenerazionale tra genitori e figli, per cui a quale futuro va incontro quella impostazione della vita nell'empietà che cura l'apparenza e non la realtà della appartenenza alla gratuità del disegno che è rivelazione dell'amore di Dio. Ebbene, ecco una trasmissione che è proprio intrappolata dentro a uno schema che vorrebbe realizzare un progetto che possiamo ricondurre a quella chiusura nell'ambito del privato che lì per lì verrebbe barattata come un patrimonio acquisito, e dunque la trasmissione in vista di un cosiddetto futuro riguarda questo patrimonio, la patrimonio della chiusura nel privato, ed ecco, questo è il fallimento che in realtà da una generazione all'altra qualcuno pretende di trasmettere, andando incontro al rimprovero, al risentimento, al rancore da parte della generazione che verrà. I figli nati da unioni illegali attestano la perversità dei genitori nel giudizio di essi. Già, questo tentativo di orientare la vita verso il futuro, ma una vita che in realtà è prigioniera dell'entità e che quindi non riesce a aprirsi in relazione all'avvenire se non per trasmettere il proprio fallimento. Già, cosa trasmettiamo noi? Quale eredità abbiamo ricevuto e quale eredità lasceremo alla generazione che verrà? Come un tema di riflessione, di ricerca, di discussione, forse anche di commento ad alto livello culturale che molto spesso ci riguarda. Bisogna risolvere la questione che ci assilla, perché questa percezione di come la nostra generazione sia alle prese con le incertezze relative a un futuro che ci sfugge di mano, che si sottrae al nostro controllo, e allora ecco, la ricerca affannosa, peraltro anche molto motivata ricerche di linguaggio che poi diventano ricerche circa metodologie operative per trasmettere quello che in realtà è il fallimento della nostra generazione. Trasmettere il fallimento. Laddove invece qui c'è da andare incontro alle generazioni che verranno in una obbedienza alla gratuita iniziativa di Dio. Vedete ambiguità, e l'affanno riguardante questo bisogno di trasmettere, e d'altra parte la percezione tragica di come questa trasmissione non è avvenuta, non sta avvenendo, non avviene, l'avvenire come un buco nero nel quale stiamo sprofondando. Ma l'avvenire appartiene a Dio. L'avvenire è nella fedeltà del Signore alla sua iniziativa d'amore. E noi viviamo in riferimento a ciò che gratuitamente ci viene donato. Questo non significa mancare di responsabilità nei confronti del nostro presente, ma significa anzi assumere fino in fondo l'impegno di quella ricerca che riguarda esattamente la nostra reale identità, nella nostra reale vocazione alla vita, così come Dio ce l'ha donata. E ce l'ha donata non per ripetere noi stessi, qui tra l'altro vedete dove si dice i germogli precari, sapete, nel versetto 4 del nostro capitolo 4, si parla di quelle gemme che hanno a che fare con i cloni, ecco. Il grande affanno, perché vorremmo clonare la nuova generazione in rapporto a quello che siamo noi, e in realtà ci rendiamo conto di come questo progetto è fallimentare, tragicamente fallimentare. Ma vogliamo clonare noi stessi? Questo è il futuro? No, per grazia di Dio non è così. A noi è dato di assumere in pienezza la precarietà, la debolezza, la fragilità, la miseria del nostro presente, davanti a Dio, in relazione a Dio, nella risposta a Dio, per corrispondere a Lui, che apre dinanzi a noi la storia del futuro, che rientra provvidenzialmente all'interno di un disegno di portata universale, di comunione universale. E allora, vedete, qui non si tratta di ripetere il nostro presente e di constatare tragicamente di come il fatto che non ci riusciamo, anzi, trasmettiamo guai, disastri, calamità, conseguenze disastrose, sciagure. Qui si tratta rompere finalmente la barriera della nostra sigillatura dentro l'orizzonte del privato. E questo è il presente virtuoso, dice Gesù, che è la realtà per la quale siamo chiamati alla vita, mentre difendere a tutti i costi il nostro privato e disperarci perché non riusciamo a trasmetterlo, questa è una impietà clamorosa che ci rimanda alle misure di un fallimento che noi vorremmo a tutti i costi trasmettere. E questo è il futuro? Ecco, qui vedete il versetto 5 dice: periklastison te clones atelesti, dice in greco, e la mia Bibbia traduceva con: si spezzeranno i ramoscelli ancora teneri. Ecco la pretesa di clonare quello che siamo noi, e la disperazione perché non riusciamo, ci rendiamo conto che è impossibile e che ci sfugge tutto di mano. Per grazia di Dio ci sfugge tutto di mano, dice il nostro maestro, perché noi vorremmo ripetere il nostro disastro, il disastro di essere chiusi nel privato, prigionieri del nostro presente che non è nostro, e per questo viviamo e respiriamo in una economia di spazio e di tempo che è gratuitamente donata da Dio. E allora qui dice ancora, il capitolo 4, dal versetto 7 al versetto 19, vedete, in continuità con i temi che abbiamo più o meno intravisto fino a questo momento, adesso un altro tema che ha una sua importanza inconfondibile, la durata della vita. Adesso è in questione proprio quella piccola vita che è donata a tutti quanti noi, d'altronde è l'unica che ci è donata, ed ecco anche qui la contraddizione tra l'apparenza e la realtà, e si parte dal versetto 7 con l'apparenza di una fine prematura. Questo è un testo abbastanza famoso perché ritorna nel lezionario liturgico in alcune occasioni. Leggo versetto 7: il giusto, anche se finisce, qui la mia Bibbia dice con muore, in realtà è il verbo finire qui, il verbo teleftan, il giusto, anche se finisce prematuramente, troverà riposo, dice. Troverà riposo. Cosa significa? Vecchiaia veneranda non è la longevità, già. Apparentemente questo è il segno di una vita che dura, di una vita che si realizza positivamente, ma lui dice no, non è esattamente così. Vecchiaia non ha mica nulla contro la vecchiaia, è naturale, no? E se a qualcuno capita come a me di invecchiare, e dice non è che se la prende con me, perché dice ma mi è capitato questa disgrazia di invecchiare. No. Vecchiaia veneranda, non perché longeva, non si calcola la vecchiaia dal numero degli anni, ma la canizie per gli uomini sta nella sapienza. La sapienza qui non è termine sofia, ma è termine phronesis, e phronesis è proprio l'ordine interiore, l'ordine interiore, quel verbo che abbiamo incontrato più volte, phronimpes, anche il verbo che compariva nel Vangelo di oggi, tu non pensi secondo Dio ma pensi secondo gli uomini, il verbo phronimpes è quel verbo che spesso viene tradotto con sentire, il verbo che indica tutto il sistema del linguaggio interiore, è un linguaggio che passa attraverso i pensieri e l'elaborazione di concetti, ma è un linguaggio eminentemente affettivo, è un linguaggio sentimentale, è un linguaggio dei sentimenti, del sentire. E quindi qui dice la phronesis, la canizie per gli uomini sta nella, leggo come sta scritto qui, nella sapienza. Un'età senile è una vita senza macchia. Dunque, una anzianità che non si calcola con gli anni, ma si calcola in base alla permanenza nel tempo, che comunque misura la nostra esistenza umana, dunque una durata, con dei limiti, certo, con dei limiti. Prima ci parlava dell'avvenire, ma adesso ci parla della vita che si svolge misurata dal tempo, certo, ma è una vita, dice adesso, che si realizza nella gratuità dell'amore. Ed ecco, questa vita finisce, ma la fine nel tempo dell'esistenza umana non significa realmente che quella esistenza umana è stato un disastro fallimentare, tutt'altro, non è così. Quel limite temporale non è il segno dimostrativo di una esistenza umana che è costretta a registrare dei limiti che la mortificano. Vedete che in un certo modo il nostro maestro qui sta ritornando al caso, considerato precedentemente, di quel chiudersi nel presente che è prerogativa dell'empietà, che coltiva il proprio privato come il valore che assolutamente bisogna custodire, e bisognerebbe trasmetterlo, andando incontro poi a quello sfascio della coscienza umana che precipita nella contraddizione infernale del fallimento che conosciamo. Ma lui, vedete, sta facendo di tutto per dimostrarsi che anche dentro a quel limite di tempo che è il nostro, la durata contenuta, quello che conta, e questo è un discorso che riguarda proprio coloro che sono alle prese con il tentativo di gestire il presente, quelli che sono empi, ma non è che questo significa automaticamente essere
prigionieri del privato,
perché il presente diventa l'occasione per consumarsi nella gratuità dell'amore. Già, qui sta dicendo: divenuto caro a Dio, il versetto 10, fu amato da lui e poiché viveva tra i peccatori fu trasferito, dunque viveva tra i peccatori, fu trasferito, dunque una vita che si realizza nella gratuità dell'amore.
Breve? Di breve durata? Non è prigioniera di quel presente asfittico e stritolante come quella riduzione della soggettività umana al valore sacro o considerato sacro del proprio egoismo.
Ma quel presente, nella sua modestia, nella sua limitatezza, nella precarietà della sua durata, è presente nel quale i frutti dell'amore gratuito sono attivati. E allora vedete quel tale che morì giovane, come ci diceva il versetto 7, quel tale fu rapito. Questo rapimento è espressione che ritorna anche altre volte della storia della salvezza, il caso di Enoch nel capitolo 5 del libro della Genesi, il caso di Elia nel capitolo 2 del secondo libro dei Re, questo stesso rapimento è citato poi da Giovanni nell'Apocalisse nel capitolo 12 a riguardo del Messia che, partorito dalla madre, fu subito rapito, dice. Come morire, vedete, alla luce di questo rapimento, significa per il nostro maestro non dimostrare la mancata realizzazione di una vocazione alla vita, ma significa dimostrare che la nostra esistenza appartiene al Signore. E che in questo ritornare della nostra vita a Lui non c'è da registrare la mancata realizzazione della vocazione ricevuta da Lui, ma esattamente l'appartenenza a Lui, il rapimento che ci immerge nella pienezza della relazione con Lui. Per questo parlava poco prima di un riposo. Troverà riposo, diceva il versetto 7, e adesso versetto 11: fu rapito perché la malizia non ne mutasse i sentimenti o l'inganno non ne traviasse l'animo, poiché il fascino del vizio deturpa anche il bene e il turbine della passione travolge una mente semplice. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera, la sua anima fu gradita al Signore, perciò egli lo tolse in fretta da un ambiente malvagio e i popoli vedono senza comprendere. Vedete, il nostro maestro parla di queste cose non con superficialità, dice: beh, che bella cosa, è morto giovane. Non sta dicendo questo, ecco, che bella cosa, no? Non sta dicendo questo, però dice: vedi come qui non è la durata temporale che dimostra come nella realtà delle cose la vocazione alla vita sia realizzata, non è così, no? E quindi l'appartenenza della creatura al creatore. E il limite temporale è espressione anch'esso e ancora una volta di come gratuitamente l'iniziativa di Dio ci chiama alla vita e ci inserisce nel contesto di un disegno che coinvolge la totalità delle creature e nello svolgimento della storia universale. E quindi qui stava dicendo, come leggevo, che i popoli vedono senza comprendere, non riflettono nella mente a questo fatto che la grazia e la misericordia sono per i suoi eletti. Già, il nostro maestro è convinto, vedete, che da quella esistenza umana che misurata nel tempo si realizza come risposta alla gratuità dell'amore di Dio, da quell'esistenza umana così limitata come essa è, si sprigiona una vitalità straordinaria. Vitalità straordinaria. Vedete che noi così, e in momenti di particolare devozione siamo pronti a rimarcare il valore di affermazioni del genere in rapporto a personaggi straordinari, il santo tal dei tali che insomma così e cos'ha, e quell'altro che è stato per 27 anni paralizzato e poi vedi, ecco, adesso ci sarà la beatificazione di Don Francesco Mottola, personaggio straordinario, Francesco Mottola, straordinario, Tropea, mese di ottobre, straordinario, morto nel 1969. E dal 1942 si è paralizzato, dopo aver farfugliato, e ha compiuto opere straordinarie, ha confessato generazioni di tropeani e dintorni, un trasmettitore della misericordia di Dio, ma un trasmettitore libero, puro, trasparente, sincero, gratuito. Ecco, è limitato, in quel caso lì un limite temporale, anche temporale il limite, ma un limite fisico e così via. Allora però pensiamo al grande personaggio. E invece qui il nostro maestro sta dicendo queste cose per noi che non siamo grandi personaggi. Sta dicendo queste cose perché questa vitalità che si sprigiona nella gratuità dell'amore da un'esistenza condizionata da tanti limiti non è prerogativa di figure eccezionali. È la nostra misura, è la nostra vocazione alla vita. Qui dice, la sua anima fu gradita a Dio, perciò glielo tolse, sono tornato indietro di qualche riga e rileggo, lo tolse in fretta da un ambiente malvagio e i popoli vedono senza comprendere. Sì, una ottusità, uno stordimento, una mancanza di discernimento, non riflettono nella mente a questo fatto che la grazia e la misericordia sono per gli eletti e la protezione è per i suoi santi. Dunque, la grazia e la misericordia, dice qui, versetto 15, caris che elos, la grazia e la misericordia, che in questa esistenza così limitata, così condizionata, nel tempo e anche fisicamente per altri motivi, comunque sia, si sprigiona una forza elettiva, una forza gratuita, una potenza d'amore che trabocca in misura sovrabbondante i suoi santi, i viventi in comunione con lui che è il santo, con lui che è il vivente. E allora aggiunge, il giusto defunto condanna gli empi ancora in vita, una giovinezza giunta in breve alla perfezione condanna la lunga vecchiaia dell'ingiusto. Dunque il mistero di Dio, mistero che è sorgente di vita, che trova un sacramento operoso della propria fecondità nell'amore, in un'esistenza umana che nei limiti che la definiscono, a lui è affidata, a lui è consegnata. E questo è un programma che non riguarda quei personaggi meravigliosi a cui accennavo poco prima o altri che potremmo citare, ma riguarda noi. Perché? Perché altrimenti continuiamo a vivere nell'apparenza. Nell'apparenza. E allora dice qui il versetto 17. Le folle vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio ha deciso a suo riguardo, né in vista di che cosa il Signore l'ha posto al sicuro. Dunque, qui uno sguardo buio, appunto, inesperto nel discernimento, ma quel discernimento per il quale siamo convocati noi, ma facciamo gli esercizi spirituali apposta, ragazzi. Il discernimento. Dove sta la realtà della nostra vocazione alla vita così come ci è donata da Dio? Altrimenti continuiamo a giocare con le maschere, con gli artifici, con gli spettacoli, con le scenografie, magari qualche volta anche certe scenografie liturgiche pure ci incoraggiano, no? Ma c'è bisogno anche di quello. Già. E allora dice che non capiranno ancora ciò che Dio ha deciso a suo riguardo, né in vista di che cosa il Signore l'ha posto al sicuro. Vedranno e disprezzeranno, ma il Signore li deriderà. Dove vedete, disprezzato è quel personaggio che disprezzato poi non vuol dire che per forza verso di lui si scatena il risentimento popolare, ma ve lo dicevo questa mattina in un altro contesto, anche un certo compatimento, come peraltro diceva l'orante nel Salmo 41, vengono a trovarmi, dice, poi parlano di me, ma questo compatimento non è la compassione, è un modo per disprezzare, è un modo per considerare il fallimento, è un modo per sentenziare che disgraziato gli è capitato questo, ma senza stare adesso a discutere sulle ragioni per cui se l'è meritato. Ed ecco, come se quella fosse una condanna. Vedranno e disprezzeranno, ma in realtà disprezzano il mistero di Dio, e il Signore da parte sua sorride. Notate che qui il Signore sorride, il Salmo 2. Salmo 2, avete presente il Salmo 2, il grande Salmo messianico, uno dei grandi Salmi messianici, il Salmo 2. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Perché tumultano le genti, perché si agitano i popoli? E il Signore nell'alto sorride. Salmo 2, il Signore sorride. Salmo 2, versetto 4, il Signore sorride. Ecco. E questa gente che si agita, che disprezza, che è attenta a una visibilità apparente delle cose che è menzognera. Tant'è vero, vedete, che qui il testo prosegue, e poi ci fermiamo, con versetto 19, dove leggiamo, infine diventeranno un cadavere spregevole. Cosa sta dicendo? Oggetto di scherno tra i morti per sempre, quei tali che disprezzano, che sono attenti solo a dare valore e riconoscimento alla apparenza delle cose, ma chi è mai Dio per loro? Un Dio spregevole? Come quei tali che nel Salmo 2 se la prendono con il Signore e il suo Messia. E il Signore si sorride su di loro. E intanto, ecco qua, pretesa di dare valore alla propria esistenza per come si allunga o si ingigantisce e si allarga nel tempo, nello spazio, ma il nostro maestro dice: questa apparenza nella realtà è la paradossale, tragica soddisfazione di chi gestisce la propria morte. Ecco, tant'è vero che vedete qui ci parla di un suicidio. Leggiamo ancora, rileggo: e infine diventeranno un cadavere spregevole, oggetto di scherno tra i morti per sempre. Dio infatti li precipiterà muti a capofitto e li schianterà dalle fondamenta, saranno del tutto rovinati, si troveranno tra dolori e il loro ricordo perirà. Dicevo un suicidio. Vedete che nella mia Bibbia sul bordo della pagina c'è una citazione, Atti 1 versetto 18, anche da voi? Atti 1 versetto 18, sapete di chi si parla in Atti 1 versetto 18? Si parla di Giuda, perché il testo che leggiamo negli Atti degli Apostoli, dove Giuda precipita dall'alto e Giuda suicida, il testo che leggiamo là è una citazione di questo versetto. È usato esattamente questa stessa espressione da Luca in Atti 1:18. Dio li precipiterà muti a capofitto e li schianterà dalle fondamenta. Andate a vedere Atti 1:18, è la realtà di un suicidio. È interessante, vedete che Luca a modo suo rilegge l'evento del discepolo traditore, che poi non è più disgraziato degli altri, è come gli altri, è quel Giuda che siamo anche noi, e dunque rilegge quell'evento prestando orecchio all'insegnamento del grande maestro che ha lasciato a noi questo insegnamento nel libro della Sapienza. Questa tragedia di un'esistenza umana che si vuole affermare in tutti i modi, dentro i propri limiti vuole costruirsi una situazione di prestigio che è una premessa di fatto, o comunque una premessa morale a un inevitabile suicidio. E d'altra parte, vedete, qui il nostro maestro sta dicendo che quella condizione del soggetto umano che precipita nella morte, beh, può essere presa in braccio solo da Dio. E di fatto è così. Dio prende in braccio la tragedia di quell'essere umano che noi comprendiamo bene dal di dentro di una medesima vicenda e esposti alle medesime contraddizioni, quell'essere umano che alle prese con le misure di spazio e di tempo del suo vissuto ancora non si è reso conto che è oggetto di un dono d'amore inesauribile, che fa di questo presente, di queste misure, di questi limiti nello spazio e del tempo che ci stringono in maniera così insuperabile, ma fa di tutto questo l'occasione perché il nostro vissuto si consumi in una risposta d'amore. Ancora non se ne sono resi conto? Si preparano al suicidio. Ma il Signore non disarma, il Signore non ha rinunciato, il Signore non si è ritirato, il Signore non è mai latitante. Già, precipitano, ma ancora precipitano nel grembo della vita. Di là provengono e là ritorneranno anche loro e anche noi.